questi strumenti. Come già è stato rilevato, nelle beatitudini il Signore contempla i Suoi discepoli sotto aspetti diversi, ma sono sempre loro che sono puri di cuore, sono poveri nello spirito, eccetera. E Gesù contempla ora i puri di cuore. Se noi ascoltiamo le Divine Scritture, questa purezza di cuore è non essere contaminati da nessuna idolatria e quindi dal peccato, che è sempre un atto di idolatria, perché la sostituzione al creatore con la creatura. Quindi i puri di cuore sono coloro che combattono contro ogni pensiera, contro ogni pensiero, parola, immagine che li suggestiona e li trascina ad adorare le creature. Dice infatti nell'Apocalisse, in un modo simbolico, quando parla dei 144.000 che seguono l'agnello ovunque egli vada, dice: questi non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini e seguono l'agnello dovunque va. Essi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'agnello. Quindi la virginità del cuore non è un punto di partenza, ma è un punto di arrivo, perché si fonda sulla purificazione che Gesù opera nel cuore, come appunto dice l'anziano al profeta, al veggente, quando gli indica l'enorme folla che sale verso il trono di Dio e l'agnello, al capitolo 7, ed è la lettura che noi facciamo nella festa dei santi, dice appunto: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. E così la lettera agli Ebrei esorta: accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Quindi, come dicevo, la purezza di cuore non è un punto di partenza, perché nel libro di Giobbe sta scritto: che cos'è l'uomo perché si ritenga puro? Perché si dica giusto un nato di donna? È un punto d'arrivo vedere Dio. Tutto il cammino della vita è tendere alla purezza, come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. L'essere puri di cuore è quindi tensione verso la visione di Dio, che porta di conseguenza a essere operatori di pace. Perché questa pace vi è quando è presente il regno di Dio, e Dio è presente in coloro che camminano secondo queste beatitudini che ci ha donato il Signore. Quindi, coloro che hanno uno spirito povero, che sono afflitti, miti, affamati, assetati della giustizia, misericordiosi e puri di cuore, sono ricolmi della pace divina, cioè della presenza del regno di Dio in loro. Quindi essi possono donare la pace di Cristo, che non è quella del mondo, come lui dice ai suoi discepoli, e possono quindi riconciliare gli animi tra di loro e portare tutti gli uomini a desiderare, come dice l'Apostolo, la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, la sola che è in grado di custodire i cuori e i pensieri in Cristo Gesù. Ancora l'Apostolo Paolo dice: questo è l'Evangelo della pace. Essi sono chiamati figli di Dio. L'Apostolo scrive: quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Ma anche sta scritto che il regno dei cieli subisce violenza, e subisce violenza nella sua giustizia, per cui sono perseguitati coloro che vi appartengono. C'è coloro che tra gli uomini vogliono affermare la regalità di Dio, che in loro si manifesta e ad essa sono assoggettati. Infatti, chi appartiene al regno di Dio? Quando Gesù è davanti a Pilato, che lo interroga: tu sei re? Gesù risponde: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Allora, coloro che sono discepoli di Cristo e vogliono appunto aderire a Lui, perciò aderire alla verità, devono ritenersi beati quando gli uomini li disprezzano e li perseguitano e mentiscono dicendo loro qualsiasi sorta di male per causa del Cristo, perché la loro sorte è la stessa dei profeti. Infatti, l'impatto del regno di Dio con gli impatti, con i regni del mondo, non è un impatto indolore pacifico, perché sono diverse le finalità e i mezzi del regno di Dio da una parte e dei regni mondani dall'altra. Perché il regno di Dio distrugge ogni forma di idolatria e tutti i regni della terra si fondono sull'idolatria, che appunto è l'idolatria stessa dello Stato, ad esempio, la statolatria, dei simboli di esso, come appunto succede in ogni popolo. Il regno di Dio proclama la verità, mentre i regni mondani si rivestono di menzogne. Il regno di Dio illumina le coscienze degli uomini per condurli alla libertà. I regni mondani hanno bisogno di schiavi, perché senza schiavi non prosperano queste potenze mondane. Il regno di Dio comunica la pace. I regni mondani portano guerre e ingiustizie e si gloriano degli eroi che fanno strage e uccidono innocenti. La proclamazione del regno di Dio in purezza suscita persecuzione. E allora ci poniamo una domanda finale. Come vivere le beatitudini? La glossa, di cui già vi ho parlato altre volte, scrive che le beatitudini sono alimentate dai sette doni dello Spirito Santo e che per ottenerle ci si fonda sulle sette domande del Padre nostro. Quindi lo Spirito Santo ci arricchisce con i suoi sette doni. Il Padre esaudisce le richieste che a Lui noi facciamo. Il Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, ci indica la via per essere beati. Le tre divine persone, secondo il proprio della loro persona, comunicano a noi questo insieme di patrimonio, beatitudini, doni dello Spirito Santo e la preghiera del Signore, con la quale noi con questa ricchezza possiamo così approfondire sempre più il nostro rapporto con le beatitudini e quindi poter vivere in quella forza dello Spirito che le beatitudini stesse presentano. Ecco allora, terminando il commento a questa pagina stupenda, che dovremmo spesso ripetere in noi. Ci sono alcune pagine del Vangelo che dovremmo ripetere più spesso delle altre per gustarle e diventare come una preghiera quotidiana, una pagina, quell'altra, in modo che il nostro spirito, ricordandole, assorbe in sé la ricchezza della parola del Signore.